L'assassinio, e lo sottolineo, l'assassinio di Giuseppe Pinelli e l'innocenza di Pietro Valpreda significa non solo quella memoria storica, ma significa soprattutto ricordare i movimenti del presente, i movimenti che attraversano questa società e che denunciano le profonde ingiustizie. Sembrava ovvio, ma quest'anno in particolare un tentativo di riscrizione e revisione della storia ci impone, credo, questo dovere di tenere attuale e viva questa memoria. E allora credo che anche su Giuseppe Pinelli, anarchico innocente, assassinato, non sia più solo il caso della memoria storica, ma forse sia anche il caso di rimettere in discussione quel processo, come dire, inesatto, che non vorremmo doverlo rispolverare come Sacco e Vanzetti 70 anni dopo. Un processo che serve nell'immaginario collettivo per ricordare, lo ripeto, non solo i movimenti di quegli anni, ma soprattutto quelli del presente. Ecco, tra l'altro c'è Roberto Gargamelli, amico e compagno di Pietro Valpreda, che pregherei di venire qua. Roberto Gargamelli, che si è fatto anche lui innocente 3 anni di carcere insieme a Pietro Valpreda, a cui nessuno evidentemente ha detto che so uno scusa qualsiasi. Ma evidentemente quello che ci interessa stasera è quello che oggi può significare questa storia. Allora questa storia ci ricorda evidentemente come la globalizzazione, le guerre, il precariato non sono una cosa di ieri, sono una cosa di oggi. In questi giorni avete visto forse quella foto delle acciaierie di Torino di notte che ricorda molto da vicino la foto di Piazza Fontana di notte, quindi queste analogie non sono casuali. Ecco, io mi fermo qua e darei la parola subito a Secco, a Bebo Storti, che insieme a Renato Sarti leggeranno degli inediti.
Grazie. La morte per strage, banche, piazze, stazioni, treni di poveri innocenti può forse arrestare il corso della storia dei suoi grandi mutamenti? No, anzi, è il più efficace dei propellenti. Cauti, siamo stati troppo cauti. Lo diceva anche il buon vecchio Don Peppino Rauti, la democrazia è un'infezione dello spirito. Ai funerali di Piazza Fontana, bisognava fare il gran botto finale, sarebbe bastato un ordigno, uno solo, e neanche ad alto potenziale, la ressa, qualche nostro provocatore avrebbe scatenato un cataclisma controllabile solo da un regime, dai valori, ma soprattutto dai dinatimis, muscoli forti, tipo quello greco dei colonnelli con a capo di Stato un Alfredo, un Marcantonio, uno Scipione, anche un Maria, purché Iunio, Valerio, Borghese, Principe sia una faccia, una razza, una faccia, una razza. Grande era la convinzione di poter fare come loro, stessi programmi, stesse menti organizzative, ex Waffen SS, agenti americani della CIA, appoggi autorevoli tipo quello di qualche alto prelato dell'Opus Celatico Vaticani. C'era anche un'agenzia, la Ginterpress. I camerati agivano a livello internazionale in Algeria, con l'OAS, in Spagna, in Rhodesia, in Sudafrica, in Angola, in Portogallo, in Brasile, in Zaire. Buona parte dei responsabili dei servizi segreti, della difesa, dell'esercito erano in parte camerati riciclati, pronti ad ogni depistaggio. E allora sì che si riusciva a scaraventare anarchici dalla finestra, a contare le frotte a destra, ma anche a farla comunque sempre franca. Nella Milano incandescente del 1969 Marcello Guida era più feroce mastino che questo lui di scuola severa, temprata, un fascista per bene, fin da giovanissimo direttore del Confino di Ventotene. Toccò un uomo di tal fatta, lui, Marcello Guida, a presentarsi per primo davanti ai giornalisti Feccia per le dichiarazioni sul volo dalla finestra della questura di Milano di Giuseppe Pinelli, l'anarchico che per paura Oliveri, chi l'ha buttato di sotto, muore piantonato al fate bene fratelli. Marcello Guida, ecco qua. Pinelli era fortemente indiziato, balle, Pinelli aveva presentato un alibi, ma questo alibi era caduto completamente, balle. Nell'ultimo interrogatorio il funzionario dottor Calabresi aveva rivolto a Pinelli contestazioni piuttosto precise e lui era sbiancato in volto, balle. Improvvisamente il Pinelli ha compiuto un balzo felino, balle. Verso la finestra si è lanciato nel vuoto, balle. È stato un gesto quello di Pinelli questa sera che certo a noi non fa piacere. Balle. Lo scatto del Pinelli è stato rapidissimo, balle, balle, ancora balle, ma anche al più sprovveduto dei cittadini, anche al più sprovveduto dei cittadini una domanda dovrebbe sorgere spontanea se tutti i presenti nel piccolo ufficio della questura confermano quanto afferma Guida, tenente Lograno. Pinelli scattava verso la finestra. Brigadiere datilografo Caracuto, ho visto qualcosa come se schizzasse, come una saetta. Brigadiere Mainardi, scatto fulmineo. Brigadiere Panessa, scatto felino. Brigadiere Mucilli, Pinelli si è tuffato come si tuffano gli esperti da un trampolino. Ma se nel piccolo ufficio della questura tutti confermano quanto afferma Guido, come mai? Nella sentenza d'Ambrosio definitiva si parla di una strana forma di malore attiva, cioè che il Pinelli, avvicinatosi alla finestra, colto da capogiro, scivolo lento oltre la ringhiera sul cornicione e precipita in volo sfracellandosi nel sottostante giardino. Ma è la mattina seguente che Guida estrae dal suo cilindro la più bella delle trovate. Non penserete mica che l'abbiamo ucciso noi. Mistero? No, nessun mistero, sono tutte balle, anche se male organizzate, balle per davvero. Beh, ma dopo tutte queste menzogne e fandonie, Guida verrà condotto in un tribunale, al contrario, in pochissimi mesi è promosso al Ministero degli Interni al Viminale. Beh, certo che per agire in modo così strontato ci vuole un gran coraggio, ma quale coraggio, quale coraggio ai tempi, bastava un amico piazzato ai servizi segreti, abile nell'arte del depistaggio e il genio assoluto dei depistaggi, era l'allora direttore dell'ufficio affari riservati del Ministero degli Interni, Elvio Catenacci. Come un mago lui riesce a far scomparire completamente l'inchiesta sulla morte di Pinelli. Lui è specializzato in persone che volano accidentalmente, tipo il portinaio, ex carabiniere di Padova, Alberto Muraro, suicidato, si guarda caso il giorno prima di essere interrogato nel vano delle scale, in modo troppo strano, una ciabatta resta nell'androne, l'altra al primo piano, al terzo lascia la spazzatura. Al problema non erano i servizi dello Stato, gli inquirenti, il problema erano quei rotti in culo di giornalisti fanatici, impertinenti, ma perché non fanno come i russi in Cecenia o fuori dalla frontiera o accolti a colpo di calcio di fucile nella schiena? I giornalisti erano e rimangono delle vere e autentiche vespe in culo, a parte qualche Bruno marcato doc di Cipuro. E lui, se indicazione degli inquirenti, che il coraggio di minchionare il beoto a popolo italiano al TG1 della sera dichiarando che il mostro non è uno dei nostri neonazisti, Rauti Venturo Franco Freda, ma bensì il ballerino anarchico completamente innocente ed estraneo Pietro Valpreda. Il gran lacchè del Vaticano, tutto brufoli e nei. Caspita, se n'ha fatta l'ora di carriera e di plastica. Poi di Pinelli non se ne è più parlato, poi non ne hanno più parlato, a parte l'onorevole Bettino, il grande Indro, solo loro ancora insistono nel 1992 ad affermare che gli anarchici erano comunque coinvolti negli attentati quando era da mo' che erano stati completamente scagionati. Dopo quella lunga stagione di stragi, dopo quella grande stagione di stragi è subentrato un periodo di stasi. Qualcuno si è disperso, qualcuno non si è più ripreso, altri ancora operano nel settore televisivo che alla lunga si rivelerà sicuramente decisivo. Il mio campo è certamente più circoscritto. Pistola Luger Parabellum 8 mm, sempre oliata, pronta. Grazie.
Allora, buonasera. Non è vero quello che ha detto Mauro, lo smentisco, non sono inediti. Quello che ha recitato adesso Bebo è un pezzo, l'inizio di Mai Morti, un testo che abbiamo prodotto al Teatro della Cooperativa e gira da un po' di anni. E io adesso andrò a leggere alcuni brani che Mauro ha scelto da un libro che forse sarebbe il caso di rieditare, pubblicato nel 1982. Licia Pinelli, una storia quasi soltanto mia. È una lunga intervista che Piero Scaramucci fece a Licia Pinelli. Piero Scaramucci domanda: secondo te perché non ti hanno avvertita? Risposta: perché doveva essere ben morto prima di avvisare i familiari. E intanto dovevano preparare il mostro, il capo espiatorio, per poter dare la colpa agli anarchici di quello che era successo in Piazza Fontana. Dovevano preparare la conferenza stampa, avevano altro da fare. Io l'ho saputo dai giornalisti. Era esattamente 1:05 quando è suonato il campanello. Le bambine erano ancora a letto. Mia suocera dormiva con me quella sera. Sono arrivati due giornalisti, credo del Corriere della Sera, mi hanno detto: deve essere successa una disgrazia a suo marito, e poi sembra che sia caduto da una finestra della questura. Mi sono precipitato al telefono, il centralino della questura mi ha passato subito all'ufficio di Calabresi e mi ha risposto direttamente lui. Sono Licia Pinelli, gli ho detto, e ho avuto come la sensazione che allontanasse la cornetta dall'orecchio. Dov'è mio marito? Al fate bene fratelli, mi ha risposto. Perché non mi ha avvisata? Ma sa, signora, abbiamo molto da fare. A distanza di tanti anni non lo dimentico. Devo aver detto qualcosa d'altro sbattendo giù la cornetta. Mia suocera, che stava lì e ascoltava la telefonata, aveva cominciato a vestirsi e mi dice: Licia, io vado subito all'ospedale, intanto lei chiami qualcuno per tenere le bambine e poi mi raggiunge. Si è vestita di corsa, è uscita senza una lira, ti rendi conto? Quella donnina piccola, piccola, a cercare un taxi senza un soldo in tasca a quell'ora di notte, ed è arrivata laddove nessuno le aveva detto niente. Quando mia suocera è arrivata all'ospedale, forse non era ancora morto, ma a lei, non l'hanno fatto vedere neanche morto. Era pieno di poliziotti quando è arrivata, persone che correvano attorno, ma era come se fosse sola, nessuno le dava retta, nessuno le diceva niente. Mi ha telefonato dall'atrio dell'ospedale: Licia, deve essere successo qualcosa di grosso, a me non hanno detto niente. Una non pensa mai che sia successo qualcosa di irreparabile. Le donne di solito pensano che c'è sempre un rimedio. Ho svegliato le bambine, si sono lasciate vestire senza un capriccio, senza una domanda. Erano arrivati intanto dei miei amici, Elisabetta e Luisa, si sono portate via le bambine. E io sono corso all'ospedale con Bruno e Beppe. I poliziotti erano spariti. L'atrio del pronto soccorso era deserto e buio. C'era solo mia suocera dietro la porta. Licia, mi ha detto, deve essere morto. Ho visto un infermiere che tirava fuori i moduli. Allora siamo andate, mi pare, verso una stanza con delle scrivanie. C'era un'infermiera che ci faceva passare, poi degli infermieri, e ci hanno portate a vederlo. Su una barella, tutto coperto, fuori solo il viso. Mi sono girata subito e ho fatto per uscire dall'ospedale. Bruno mi ha preso per un braccio e mi ha detto: dove vai? È stato come se mi svegliassi in quel momento e di colpo mi sono reso conto di dove fossi. Licia, mi ha detto mia suocera, vedrà domani i giornali. E io: perché? E lei: ma gli daranno la colpa di tutto, non si rende conto? Sai, succede che una viva un po' in una torre, i suoi libri, i suoi amici, i suoi bambini, il lavoro da fare, e le cose fuori lo sfiorano forse, poi di colpo sei dentro. Ma questo shock, proprio da non capire, è durato pochissimo. Quando mia suocera mi ha detto quella frase, ho risposto: allora faranno i conti con noi. Poi siamo tornati a casa ed è cominciato tutto. È il loro mestiere, sarà giusto, però lo trovi strano. Non so cosa si prova ad essere dall'altra parte imputato e giudice. Ti trovi lì come possibile imputato. Allora sono i tuoi nemici? Ma per me i giudici non erano nemici. Non pensi che un giudice sia dall'altra parte. Ancora oggi, mi riesce difficile capirlo. Hai sempre la speranza che la tua parola valga quella degli altri, che valga la parola di un poliziotto. E invece ci sono sempre cittadini di serie A e quelli di serie B. E se sei povero, addirittura di serie C. C'è stata una frase di Caizi, il giudice, a proposito della lettera che 23 professori avevano scritto a favore di Pino. Ma questi sono amici suoi? Solo miei, capisci? Ho ribattuto, amici nostri. Perché? Non era possibile che un ferroviere anarchico avesse amici e professori? Ancora uno o due volte, mi pare, quella sera l'indagine d'ufficio della magistratura dalla quale io ero stata esclusa, avevo chiesto di partecipare come parte civile e mi hanno detto di no, avevano chiesto che ci fosse un perito di parte per l'autopsia e anche questo è stato negato. In maggio Caizi aveva già concluso che non era il caso di procedere perché si trattava di un fatto del tutto accidentale. In giugno il giudice istruttore Amati ha archiviato con la motivazione che Pino era stato colto da raptus, cioè Amati accettava la tesi del suicidio ma non ha mai spiegato il perché del raptus. Quella frase di Calabresi che avrebbe sconvolto Pino, Valpreda ha parlato, nella sua ricostruzione non è più pronunciata a mezzanotte ma alle 8 di sera. E il raptus improvviso arriva dopo 4 ore? E perché? Anche se Valpreda avesse veramente parlato, Pino doveva uccidersi. Tanto più che prima di mezzanotte arriva il capo ufficio politico Allegra e dice: abbiamo le prove che hai messo la bomba alla stazione centrale. Pino ovviamente sapeva che era falso e quindi che i poliziotti mentivano, che cercavano a casaccio di incastrarlo. Gli atti di tutta questa roba sono stati tenuti segreti anche dopo l'archiviazione. Quando finalmente i miei avvocati hanno potuto vederli, si è scoperto che Caizi e Amato avevano condotto questa cosiddetta inchiesta senza fare accertamenti né sulla caduta dalla finestra né sull'ora della caduta e che i periti avevano scritto la relazione tecnica senza andare a vedere il posto dove era successo tutto. E pensare che quando sei lì, nel loro ufficio, li consideri persone e cerchi di convincerli che dici la verità. E si convincono che dici la verità, se no ti incriminano, e quindi è chiaro che sono convinti che hai detto la verità e li consideri ancora persone come te, e dopo leggi quello che hanno scritto e ti sembrano dei robot. Penultima. Ricordo l'aula del tribunale, la scena, ma non saprei descriverli uno per uno. Quello che mi è rimasto più impresso è Panessa. Tra parentesi, abita in Viale Palmanova. Alto, grosso, con mani enormi, le mani me le ricordo molto bene, come avessero vita propria. E questo modo di andare in giro con arroganza, scansare la gente come fossero moscerini, come a dire sono più forte io, fisicamente forte anche. Poi queste mani e l'interrogatorio allucinante, faceva addirittura l'eroe che aveva cercato di fermare Pino mentre si lanciava dalla finestra. E questo confondersi durante l'interrogatorio, questo ridacchiare, questo farsi riprendere dal presidente, lei parla troppo, e non essere capaci di tirargli fuori la verità, che lì in quel momento sarebbe uscita. Verso la fine il presidente l'aveva interrotto dicendo: lei sta parlando troppo, Panessa. Dava l'impressione di una persona a cui avessero insegnato una parte a memoria e non se la ricorda più. Lì bisognava insistere, di getto, perché si stava confondendo, invece no. Sospeso, finito, sospeso interrogatorio, niente di fatto, capisci? Avevo questa sensazione molto forte che stava per uscire qualcosa, stavo lì ad ascoltare con la voglia di correre dall'avvocato e dirgli chieda questo, chieda quello. Se fossimo stati in un vero stato di diritto le domande avrei dovuto farlo io. Scaramucci domanda: e Calabresi? Licia: ad essere sincera mi ha fatto pena. Quando è entrato sono scoppiate le grida di assassino, assassino. Mi ha fatto pena, c'è stato un attimo in cui mi sono quasi proiettata nei suoi panni. La gente continuava ad urlare, non mi ricordo se è stata fatta sgomberare l'aula, no. Io c'ero, sono rimasta. Noi però, io e mio suocero, non ci siamo mai mossi anche quando facevano uscire il pubblico. Mi ha dato più fastidio Lograno. L'interrogatorio del tenente dei carabinieri Sabino Lograno, promosso rapidamente, dava l'impressione della ragion di Stato. Per lui era tutto logico, è ben fatto. Ultima, una piccola riflessione, molto importante però. Diceva allora nell'82 la Alicia: se una cosa la si vuole, la si porta fino alla fine. Quando si è chiuso il processo Calabresi, lotta continua, e Baldelli è stato condannato, in aula non c'era più nessuno, non interessava più. Invece le cose bisogna insisterle. E tu sai benissimo che partendo da Pino c'erano molte altre cose. Quando mia suocera andò a cercarlo in questura, glielo disse anche un poliziotto: non è certo legato alla strage, ci stanno facendo pressioni da Roma. Se si fosse fatta giustizia subito, forse si sarebbero evitate altre disgrazie. Se il movimento, le sinistre, che all'inizio si erano impegnate moltissimo, avessero continuato, si sarebbe sì arrivati alla verità, senza rimproveri per nessuno, perché di cose ne sono successe moltissime. Veramente una ne soffocava un'altra, non si faceva in tempo a piangere una persona, che già ce n'erano altre da mettere nell'elenco. Sai cosa mi ha detto una volta un magistrato? Se lei non avesse fatto tutto quel putiferio per suo marito, Valpreda sarebbe da tempo l'ergastolo e da lì non l'avrebbe tolto più nessuno. A parte il fatto che il putiferio non l'ho fatto solo io, comunque vedi, le cose bisogna insisterle. Perché nell'81, 12 anni dopo, la gente non ci pensava più e a Catanzaro qualche magistrato ci ha provato a mandare Valpreda all'ergastolo, a mischiare di nuovo fascisti e anarchici, rimettere tutto nel calderone, tirandolo avanti nel tempo, togliendo i processi a Milano, hanno cercato di far dimenticare e cancellare i risultati che si erano ottenuti. Quando si allenta la spinta, tutto diventa possibile. Io non posso dimenticare quell'aula vuota. Quando Baldelli è stato condannato, probabilmente avevano altre cose a cui pensare. E quando dice avevano altre cose a cui pensare, probabilmente dice, si riferisce al fatto che questa città ha dimenticato, che nelle scuole i ragazzi non sanno assolutamente niente. Voi lo sapete che secondo un sondaggio fatto l'anno scorso, su 2.000 ragazzi dei licei e degli istituti milanesi, il 50% circa è convinto che l'attentato della strage di Piazza Fontana sia stata fatta dalle BR. Questa la dice lunga sulla memoria di questa città. Quindi nel nostro piccolo, io e Bebo, il Teatro della Cooperativa, crediamo che sia importantissimo battere il chiodo, cioè comunque continuare a riparlare intorno a queste date, anche non solo intorno a queste date, di questa strage di Valpreda e di Pinelli soprattutto, perché altrimenti rischieremmo, come succede ogni tanto, che quella lapide posta in Piazza Fontana venga rimossa e che succedano cose simili a quelle che è successo a noi in zona 9, che è l'unica zona di centrosinistra, l'unica zona rossa, diciamo così, dove ci hanno messo una bella strada, inaugurata una strada a Edgardo Sogno, che per sua stessa missione era golpista. O prima o dopo una bella protesta lo faremo, e credo che bisogna sempre, sempre, sempre vigilare. Grazie.
Io sono Saverio Ferrari dell'Osservatorio Democratico sulle Nuove Destre e con il Circolo Anarchico Ponte della Ghisolfa stiamo perseguendo un progetto che è quello di raccogliere tutte le carte relative alla vicenda giudiziaria di Giuseppe Pinelli. Le carte sono in questo momento sparse tra l'archivio del Tribunale e gli archivi dei diversi legali che si occuparono della vicenda. La ragione di costituire una specie di fondo dove poter far confluire tutte quante le carte non è solo un fatto di tipo archivistico, cioè non è il problema solo di cercare di evitarne il deperimento o lo smarrimento, ma è il tentativo di darsi uno strumento in funzione certamente della memoria, ma non solo, in funzione della memoria, perché sarebbe utile rileggersele, sarebbe utile farle conoscere, consentirne il riordino, perché la vicenda di Giuseppe Pinelli è anche la vicenda, per molti versi insuperabile, di come sia stata negata la giustizia, ma anche di come la magistratura possa essere asservita al potere politico e come si possono anche, in funzione di ciò, manipolare gli atti. Quella di Giuseppe Pinelli è una sentenza che è passata alla storia, fantasiosa, un malore attivo ha determinato il fatto, secondo il giudice Gerardo D'Ambrosio, che una persona alta 1,67 cm, invece di accasciarsi al suolo, arrivi a spiccare un balzo, ad aprire in volo le imposte socchiuse di una finestra, fermarsi e scivolare lungo la parete del quarto piano della questura, picchiando contro la grondaia sottostante. Un fatto che non ha avuto, credo, eguali nella storia della giustizia italiana e che, se dovessimo trovare un riferimento in tempi recenti, lo troveremmo solo nella vicenda di Carlo Giuliani, una sentenza ad archiviazione anche lì fantasiosa, per cui un colpo sparato picchia contro un sasso lanciato e uccide. Quindi rileggersi queste carte, farle conoscere, credo che sia un fatto utile, indipendentemente che si possa o meno in futuro pensare di riaprire una nuova vicenda giudiziaria. Io credo che non sarà probabilmente più possibile arrivare in un'aula di tribunale e ripercorrere quello che accadde in quella stanza. Molti ormai dei protagonisti non ci sono più, sono morti, il tempo è passato e anche il tipo di reato potrebbe essere, da un punto di vista tecnico, prescritto. Però credo che sia utile, come stasera, ricordare questa vicenda. Diceva prima Renato Sarti, i sondaggi che sono stati fatti negli ultimi anni dicono che gli studenti delle scuole medie e superiori di Milano pensano che la strage di Piazza Fontana sia stata fatta da Valanzasca o dalle Brigate Rosse. Beh, io sono anche convinto che i sondaggi fatti tra qualche anno potrebbero dare un accertamento diverso, e cioè potrebbero segnalare il fatto che non sia neanche più conoscenza che ci sia stata una strage il 12 dicembre del 69 in Piazza Fontana e che il 15 dicembre un anarchico volò dalla finestra del quarto piano della questura. Quindi è bene fare queste cose sapendo che chi punta a costruire, come è stata fatta in una proposta recente qui a Milano, magari un museo della memoria delle vittime delle stragi del terrorismo, potrà anche fare una cosa utile, ma sarà una cosa parziale e di parte. Secondo la legge che ha istituito il 9 di maggio come il giorno della memoria delle vittime del terrorismo e delle stragi, beh, Pinelli non potrebbe rientrare in questo museo e nel ricordo di questa giornata. Non viene considerato una vittima del terrorismo, ma anche altri, Giannino Zibecchi, ucciso nel 1975 da un camion dei carabinieri in corso 22 marzo, Claudio Varalli, Saverio Saltarelli, che è il primo morto dopo la strage di Piazza Fontana nel primo anniversario del 12 dicembre del 1970, colpito in via larga al cuore da un candelotto lacrimogeno sparato ad altezza Duomo. Non potrebbe rientrare Giovanni Ardizzone, che è il primo giovane che nella storia di questa città fu ucciso in uno scontro con la polizia il 27 ottobre del 1962 in Piazza del Duomo, nel pieno della crisi dei missili a Cuba, travolto anch'esso da una jeep, da un jeepone della polizia. Se voi passate per Piazza del Duomo, vicino alla loggia dei mercanti dove avvenne il fatto, non troverete neanche una targa, e gli unici che ricordano oggi Giovanni Ardizzone sono i cubani, che hanno intestato a lui, a L'Avana, una facoltà, la facoltà di medicina, essendo stato Giovanni Ardizzone uno studente della medicina qui nell'Università di Milano nei primi anni 60. Io vorrei concludere con questa riflessione. Noi facciamo tutte queste cose e dobbiamo forse incentivarle perché c'è una specifica operazione di revisionismo storico anche relativamente a Milano. Milano è stata la capitale della Resistenza. Qui il fascismo è nato e qui il fascismo ha chiuso la propria corsa e c'è un'operazione pesante per cercare di ridimensionare tutte le culture che hanno determinato i caratteri di questa città, che è stata in tutti questi decenni comunque una città antifascista. Si cerca, attraverso operazioni di legittimazione dei repubblichini, di chi è che è caduto, come si suole dire, dalla parte sbagliata nella guerra di liberazione, si tenta anche per questa via di riscrivere la storia della città di Milano e cambiarne i caratteri. Noi abbiamo un sindaco che per la prima volta nella storia di questo dopoguerra non è andato il primo di novembre a rendere omaggio ai partigiani caduti al cimitero maggiore e il 4 di novembre si è presentato con la fascia tricolore al campo 10, che è il campo dei repubblichini, un campo in cui non sono sepolti solo dei giovani, come dicevo prima, caduti dalla parte sbagliata. Ci sono delle SS, ci sono quelli della decima MAS, c'è Alessandro Pavolini, il comandante delle Brigate Nere, c'è Francesco Colombo, quello che fornì il plotone d'esecuzione per fucilare i 15 martiri il 10 agosto del 1944 in Piazzale Loreto. Ci sono sepolti addirittura dei neofascisti, come Vincenzo Costa, che era il federale nel 1945 a Milano e che, morto nel 1974, chiese e ottenne di essere sepolto al campo 10. Lì ci va il sindaco con la fascia tricolore, non lo faceva neanche Albertini con la fascia tricolore a ricordare, mettendo sullo stesso piano i repubblichini e i partigiani. C'è la proposta di un sacrario comune, c'è il fatto che nell'ultimo 12 dicembre il sindaco non si è presentato nelle celebrazioni ufficiali, non si è presentato neanche il presidente della provincia, avevano altri impegni, come se sull'agenda annuale la data del 12 dicembre è un giorno come tutti gli altri, per cui è possibile per un sindaco o un presidente della provincia prendere altri appuntamenti e trovarsi all'improvvisamente a dover chiedere scusa perché non si ha la possibilità di intervenire a ricordo di quella strage. C'è un tentativo di legittimazione anche attraverso il riconoscimento di sedi e di progetti che riguardano i neofascisti di oggi, non quelli di qualche decennio fa. Ci sono partiti che siedono in consiglio comunale che stanno affannosamente cercando di trovare una sede per Cuore Nero. E sono partiti che siedono in giunta, che amministrano questa città, e le destre neofasciste di oggi, io credo che debba essere ricordato, sono figlie delle destre neofasciste degli anni 70, di quelle che praticarono il terrorismo nei confronti dei civili per tentare di sovvertire le istituzioni democratiche e repubblicane e portare il paese sull'orlo di una guerra civile o di un'involuzione autoritaria. Io credo, in conclusione, che noi abbiamo proprio qui a Milano un compito che attiene sia alla memoria, attiene al ricordo, ma attiene in modo particolare alla battaglia nel presente contro questi tentativi di legittimazione, e quelli che verrebbero legittimati sono certamente la parte peggiore delle destre che dobbiamo combattere oggi.
Ci è giunto un comunicato da parte di un gruppo di amici di Licia Pinelli, un breve comunicato che che merita di essere letto. È breve ma molto intenso. L'importante è non dimenticare. Sono passati 38 anni, 38 anni per non dimenticare, 38 anni per capire, 38 anni per giudicare. Tutto questo lungo tempo abbiamo aspettato la giustizia delle istituzioni. Non abbiamo cercato vendetta, ma solo l'evidenza della verità. Oggi siamo ancora qui per ricordare. Non ci interessa più la giustizia delle istituzioni. Oggi conosciamo la verità. L'abbiamo sempre saputa e continuiamo a non chiedere vendetta, ma abbiamo imparato a praticare la giustizia. Ebbene sì, dal martirio di Giuseppe Pinelli, che si infila nella lunghissima collana delle vittime e degli eroi delle lotte sociali, abbiamo imparato quello che sempre sapevamo, quello che le nostre madri e i nostri padri già sapevano, quello che le nostre figlie e i nostri figli già sapranno. La giustizia dei vinti non ha bisogno di tribunali, non sarà vendetta né sarà perdono. La giustizia dei vinti è la nostra memoria, la giustizia dei vinti è la nostra lotta implacabile per realizzare il mondo nuovo che voi, istituzioni borghesi, cercate invano di abortire. Il mondo nuovo dove i liberi e gli uguali lavoreranno nell'armonia e nella reciproca cura, ciascuno secondo le proprie capacità. Grazie Pino, gli amici di Licia Pinelli.
Roberto Gargamelli, per 3 anni compagno di cella di Pietro Valpreda, e ho scritto qualcosa che vorrei leggere per ricordare. Compagni, vorrei iniziare questo tentativo di ricostruzione della nostra memoria storica proprio da questa parola, compagni. Partendo da questa parola è stato possibile per la nostra generazione vivere una vita degna di essere vissuta, cioè lottare per una giustizia sociale e per una libertà vera, senza condizionamenti, burocratismi e direzioni più o meno democratiche. Essere, chiamarci compagni allora, voleva dire riconoscerci quale parte importante di un progetto sicuramente rivoluzionario di riappropriazione della propria vita, di distruzione di quelle mura carcerarie rappresentate dal Dio, padre e famiglia, di cui era intrisa la nostra società, allora come ancora oggi. Insomma, di liberazione dal tragico destino di sudditi fedeli solo al profitto. Voleva dire riconoscerci quali sognatori e lottavamo insieme per mostrare e dimostrare che un altro modo di vivere fosse non solo possibile, ma attuabile subito. Bastava strapparci le bende dagli occhi e dai cervelli per mostrare il re nudo quale era sempre stato. Per dimostrare ancora che una società anarchica sarebbe stata non solo possibile ma fortemente auspicabile. Il revisionismo utilizza proprio queste piccole cose, una parola oggi, un fatto domani, per stravolgere e rimodellare a proprio uso e consumo la memoria storica di noi popolo lobotomizzato dai troppi reality e spot pubblicitari di ogni colore politico e pronti ancora ad oggi ad imboccare all'amo del continuo a sbattere il mostro in prima pagina. Ieri Pietro Valpreda e noi anarchici, come pure tanti altri compagni. Oggi i troppi mostri, meglio se extracomunitari, inventati al fine di attirare e polarizzare l'attenzione sulla cosiddetta emergenza sicurezza, sulla paura di sempre, insomma, per nascondere come sempre la vera emergenza, l'ignavia della dirigenza politica e economica e le colpe da essa derivanti, ingiustizia sociale, sfruttamento fino all'omicidio, insomma l'assetto capitalistico della nostra società. Cose vecchie, ormai obsolete secondo i nostri moderni democratici e progressisti, così vecchie che oggi, con quasi 3 morti al giorno sul lavoro, stime ufficiali, ma omicidi è il termine esatto, e forse il doppio è il dato esatto, e con la mancanza dell'insicurezza del lavoro e quindi della vita, di riuscire a viverla degnamente, sono diventate una scoperta, quando basterebbe rispolverare la nostra memoria storica per trovarci le stesse condizioni di quasi 40 anni fa. Stessi omicidi nelle fabbriche e nei posti di lavoro, stessa ingiustizia sociale, aggravata all'epoca dalla mancanza totale di diritti, quegli stessi diritti che oggi vengono tranquillamente calpestati, svenduti, annullati, nonostante siano stati frutto di anni di lotte durissime, culminate nelle strategie della tensione, bombe programmate per uccidere assieme agli innocenti di turno, le nostre conquiste di libertà. Sii realista, chiedi l'impossibile, scrivevamo sui nostri cartelli, e l'impossibile l'abbiamo ottenuto nelle scuole, nelle fabbriche, in tutti i luoghi dello stare insieme. Il lavorare insieme voleva finalmente dire esserci, vivere, perché gli obiettivi, seppure minimi, che ogni giorno ci davamo, riuscivamo a raggiungerli, a toccarli con mano. Lo scrivere insieme, ciclostilare volantini di denuncia o lo striscione o ancora i manifesti che poi portavamo davanti alle nostre scuole o ai cancelli delle fabbriche, dei posti di lavoro dove cresceva la coscienza di classe e con essa la voglia di lottare, ci dava la misura esatta del grandissimo interesse e dell'entusiasmo spontaneo con cui venivano accolte le nostre istanze. Quello stesso entusiasmo che ci spronava a dare sempre di più, giorni e notti a lavorare su documenti, a attaccare i manifesti, a discutere di tutto quello che stava accadendo. Ed era veramente enorme ciò che stava accadendo. La stagione delle lotte che Capanna ha così ben definito formidabile, oggi ci sembra preistoria, tanto lontana nel tempo, e ancor più perché i revisionisti multicolore fanno a gara per allontanarla definitivamente dalle nostre coscienze. La spontaneità di quegli anni, di quell'organizzazione no global ante litteram, pur non sottovalutando il rischio continuo cui la contrapposizione diretta con i poteri ci sottoponeva, era l'essenza della nostra coscienza di vivere, qualcosa che oggi difficilmente troviamo nei sogni dei pure tanti compagni che lottano. La storia siamo noi, dicevamo tempo fa. Oggi è diventato un format televisivo. Beh, forse è il caso di tornare a gridarla ancora e con più forza, perché ce la stanno riscrivendo, vi riveduta e corretta. Ricordate il 12 dicembre, il compagno Pietro Valpreda che ci ha lasciati dal 2002, ma sembra ancora di vederlo qui insieme a noi, come sempre. Ricordare il compagno Pino Pinelli non deve essere soltanto un momento puramente celebrativo, perché ancora è sempre doloroso. Dobbiamo riannodare quei fili che oggi vengono sempre più spesso tagliati per comprendere come si sia passati dalla strategia della tensione alla strategia della paura, fino ad arrivare alla strategia del disinteresse. È il caso di tornare a raccontare la storia come l'abbiamo vissuta, io in prima persona in quanto protagonista vittima tra le tante della strage di Stato. Primo grande e gravissimo episodio di organizzazione criminale tra politici, potentati economici e militari e manovalanza di destra, nonché fondamentali personaggi di altissimo livello dei servizi di sicurezza, pensate un po', dello Stato italiano, tutti accomunati da un unico credo fascista: terrorizzare per pacificare. Molto significativo dell'escalation del terrore è il numero di attentati compiuti nel 69 da fascisti ai danni di centinaia di innocenti. 130 su 145 circa, 130 bombe e centinaia di feriti che addebitate nell'immediato alla sinistra sia dalla gran parte della stampa, come sempre asservita ai ponenti di turno, che dall'apparato giudiziario, anch'esso con presenze terrorizzanti di fascisti, repubblichini, gladiatori e piduisti, per finire con le cariche preordinate alle nostre manifestazioni, al fine di mostrarci come terroristi, hanno creato il clima ideale per la caccia all'anarchico bombarolo, un'opera dell'alto ingegno costruttivo italo-americano. Tra questo voglio ricordare gli attentati del 25 aprile 69 alla Fiera e alla Stazione Centrale, dei quali vennero accusati e arrestati compagni anarchici. Scusate compagni, ma a gola. Del Ponte della Ghisolfa. Sono un primo esempio di come si costruivano e si continueranno a costruire le stragi e i mostri esecutori, comandanti di sinistra ovviamente, attraverso l'utilizzo di spie e provocatori stipendiati da corpi molto poco separati veramente dallo Stato. In quel periodo frequentavo i compagni anarchici del Bagudin di via Baccina, a Roma, insieme a Pietro, a Emilio Borghese, a Enrico Di Cola e ad altri. Ma le riunioni pur intense, con contenuti teorici interessanti, poi non avevano come logica conseguenza un programma di intervento diretto, almeno nelle manifestazioni quasi giornaliere, di studenti e di lavoratori di tutti i settori con nostri contenuti e programmi. L'importanza di partecipare alle tantissime iniziative di lotta in corso era per noi fondamentale, per far conoscere la storia del movimento anarchico sempre presente da decenni in ogni situazione di lotta anticapitalistica. Quella storia che iniziavamo allora a conoscere appieno, in tutta la sua grandezza. Decidemmo allora, insieme ad altri compagni, di creare un nuovo gruppo anarchico che avesse come suo programma l'intervento diretto, ai fini della conoscenza e dell'aiuto reciproco nelle situazioni di lotta più incisive del momento, lotta per la casa, oggi come ieri, lotte operaie nei vari settori, edile, metalmeccanico, tessile, servizi, lotte nella scuola. È sicuramente da qui che partì l'interesse particolare di alcuni personaggi finalizzato alla costruzione della nostra colpevolezza nella strage di Piazza Fontana, già programmata quale atto conclusivo dell'escalation pacificatrice, la pietra tombale su tutte le speranze dei diseredati di sempre. Con noi, e già inseriti nel circolo Bakunin, vennero tra gli altri Andrea Politi, poi rivelatosi durante l'istruttoria il poliziotto spia Salvatore Ippoliti, e Mario Merlino, ex fascista a suo dire. Non avevamo nulla da nascondere, le nostre idee e programmi erano chiare a tutti. Un settimanale dell'epoca ci fece un'intervista pagandoci anche poche lire che però servirono ad affittare una cantina in via del Governo Vecchio 22 a Roma. Da lì venne fuori il nome da dare al nostro circolo, 22 marzo, in ricordo dell'Università di Nanterre, dove in quel giorno del 68 prese il volo il Maggio francese con la frase di Daniel Cohn-Bendit sul pavé sur la plage, utilizzando naturalmente il pavé per difendersi dalla carica della polizia. Questo fu naturalmente un altro tassello della costruzione di noi mostri. Quell'articolo ci descriveva come piccoli dinamitardi seguaci di Ravasciol, falsificava tutto quanto dichiarato nell'intervista. Ci facemmo vivi per pretendere una rettifica, ma ormai il servizio a chi serviva veramente era fatto a puntino. Dopo qualche tempo, una sera di novembre a Trastevere, io, Pietro, Enrico, Nicola, Angelo e Andrea, il poliziotto spia, mentre tornavamo dall'avere mangiato una pizza, venimmo attaccati da alcuni fascisti o forse poliziotti in borghese. Nel giro di 5 minuti arrivò la polizia con 2 macchine civili. Fummo portati in questura e poi direttamente in carcere con l'accusa di rissa, aggravata, ma solo dal fatto che io e Enrico eravamo stati feriti, seppure in modo lieve. Un altro tassello ancora nella costruzione della trappola. Ora avevano le nostre impronte e foto aggiornate di fronte e di profilo. Per non parlare poi delle autocivette appostate, per esempio accanto alla baracca del Borghetto Latino, che abitavamo nel periodo in cui svolgemmo lavoro politico tra i baraccati, o nei vicoli accanto al nostro covo di via del Governo Vecchio 22. Non demmo un gran peso a ciò, perché a Roma, come del resto nelle altre città, era normale vivere in un clima da stato d'assedio, soft, con controlli continui, e noi non avevamo particolari motivi di paranoia. Tanto era chiaro a tutti, compresa a maggior ragione il poliziotto spia che avevamo con noi, il percorso politico che volevamo costruire. Rifiutavamo il cliché dell'anarchico bombarolo, ma fin dalle bombe del 25 aprile qualcuno nelle alte sfere si adoperava invece affinché si diffondesse sempre di più questo terrore per l'anarchico, e sappiamo ormai a quali fini. Il ruolo del poliziotto spia non è affatto marginale, sapeva tutto di noi e perciò dovettero inventare per lui una emarginazione da un presunto gruppo dirigente ristretto, quando invece addirittura partecipava attivamente alle manifestazioni insieme a noi, e fu addirittura lui che prese a sassate le vetrine della 3M di Piazza Santissimi Apostoli durante una di queste, in cui venimmo come sempre caricati dalla polizia, ligio agli ordini fino in fondo. Quando venni arrestato la sera del 14 dicembre ero da poco rientrato in famiglia dietro la pressione dei miei fratelli e pensai in un primo momento che fosse solo un normale fermo, che ci aspettavamo tutti ogni volta che accadevano fatti più o meno gravi la cui matrice politica veniva invariabilmente appioppata alla sinistra e ai movimenti extraparlamentari. Ma ripensandoci in galera capì che la costruzione sulle nostre teste della prima tragica strage, vero salto di qualità nella strategia della tensione in atto, era veramente organizzata fin nei minimi dettagli. 4 carabinieri, tra cui un ufficiale molto ossequioso, che fece una perquisizione pro forma, trattandomi da subito con i riguardi dovuti al capro espiatorio quale sapevano che ero. Forse non tutti sanno che su di me era stata preparata la stessa montatura del supertest Rolandi per Pietro Valpreda. Costui era un dipendente della Banca Nazionale del Lavoro, dove esplosa una delle bombe di Roma. Io, figlio naturalmente degenere di un funzionario della stessa, e poi sapete quale fu, questo fra parentesi, una delle domande di Ernesto Cudillo, il nostro giudice istruttore, la prima volta che mi interrogò: perché volevi uccidere tuo padre? Mi venne fatta solo ai fini persecutori, era il primo a sapere con assoluta certezza di avere di fronte degli innocenti, Il suo incarico era di costruire la nostra colpevolezza e lo stava svolgendo egregiamente. Venne riconosciuto da una foto che venne mostrata a questo personaggio, proprio come a Rolandi fu mostrata una foto di Pietro. Ma qui entriamo nel Gran Guignol. Dopo una settimana di celle di sicurezza con i sacchi di lana forniti dal carcere quali abiti, allucinato dal poco sonno e dalla bomba, quella sì reale per me, del mandato di cattura per strage da poco ricevuto, mi portano al confronto col supertest mettendomi al fianco, come a Pietro, quattro poliziotti in giacca e cravatta, puliti e pettinati di fresco. Il tizio, fratello di un poliziotto come viene a sapere in seguito, e a questo punto fate voi due conti, entra, mi guarda, mi riconosce subito, lo noto dagli occhi, del dress era inconfondibile per Dio, ma si ferma interdetto, forse gli viene in mente che il compenso promesso non fosse adeguato alla gravità di ciò che stava per fare, o forse si è pentito guardando contro chi stava per puntare il dito e ne ha avuto vergogna, ha detto non è tra questi. Ma questo è solo l'inizio di un piccolo giallo. Il supertest è fallito, venne interrogato altre 3-4 volte e convinto a dichiarare di non avermi riconosciuto per via di una barba presunta che non avevo più durante il riconoscimento. Venne interrogato e penso anche sanzionato il maresciallo delle guardie carcerarie Regina Coeli perché aveva permesso che venissi rasato nei giorni precedenti, quando la mia barba, pressoché inesistente per la mia età, divenne nei vari interrogatori prima folta, poi via via normale per finire una leggera peluria. Ma l'errore in cui sono incorsi fu dovuto alla foto segnaletica scattatemi in occasione dell'arresto per la rissa famosa, ricordate? La leggera peluria che veramente avevo era venuta scura in quelle foto, dove tra l'altro sembrava un mostro con la ferita sul naso ancora sanguinante. E pensate che questo è ancora soltanto un altro piccolo tassello della montatura statale. L'organizzazione criminale era di altissimo livello, che sia stata una strage di Stato, come vedete, è lampante. E poi come fare a dimenticare l'assassinio di Pinelli, comprovato se ancora servisse dalle tante tragicomiche dichiarazioni rese al processo dai quattro poliziotti e un ufficiale dei carabinieri. A proposito, cosa ci faceva lì? Presenti nell'ufficio di Calabresi, una stanzetta di pochi metri quadrati per cui Pino avrebbe dovuto dribblare come un esperto giocatore di rugby dalla sedia alla finestra a ben 5 persone. Ci rendiamo conto della presa per il culo che ci costringono ancora a subire? Solo grazie alla caparbietà di non pochi compagni, troppo spesso stritolati dal regime nel tentativo, siamo riusciti a conoscere una parte dei personaggi ideatori e esecutori di quella strage, senza colpevoli, che rimarrà il monumento alla delinquenza e all'ignavia di Stato. Voglio concludere ricordando i nostri morti, che si aggirano quali pesantissimi fantasmi sulle coscienze di questo Paese. Pinelli, Valpreda, emblemi di un periodo storico tutt'altro che concluso e archiviato nella nostra memoria. Fantasmi così vivi e reali e vitali da creare ancora grossi problemi a chi tenta di falsificare la storia, l'enorme tragedia vissuta oltre che da loro e noi da un paese intero che tentava di riconquistare la propria dignità. Gli autori del progetto, i mandanti, gli esecutori sono ancora ai loro posti o hanno acquisito nuovi e più alti gradi di potere in tutti i settori di questo disgraziato Stato e ai vertici dell'economia, giustamente premiati per l'ingiustizia estrema. Non dimentichiamo. Hasta la vittoria.
Bene, dopo ci sarà una registrazione adesso e dopo nell'altra sala ci saranno i filmati per chi è interessato a seguire, mentre qua continuerà con il concerto. La testimonianza di Roberto Gargamelli credo che sia importante non solo per chi non vuol dimenticare, ma per chi era qua anche in questa sala solo alcuni anni fa insieme a Pietro Valpreda, che in tutti questi anni ha cercato di mantenere viva la memoria di Piazza Fontana. Ma in questo momento io direi un attimo di attenzione, perché dopo questo breve intervento ci sarà una testimonianza audio, ed è l'unica testimonianza audio che in questi anni c'è stata di Licia Pinelli, ed è una testimonianza direi particolarmente significativa. È la testimonianza di una persona che insieme alle sue figlie, con la sua compostezza, con il suo silenzio assordante in questi anni, con la sua determinazione e caparbietà, è riuscita a tener viva per tutti noi nell'immaginario simbolico quello che è stato, e lo ripeto per l'ennesima volta, l'assassinio di Giuseppe Pinelli. E credo che a lei vada un applauso di tutti noi per ricordare nei momenti in cui viene revisionata la storia quello che significa ancora oggi la memoria di Piazza Fontana, di Valpreda e, concludo, l'assassinio di Giuseppe Pinelli.
Quella notte, cioè il 12 dicembre, la polizia che viene a casa nostra a fare una perquisizione, ero sola con le bambine, no? E che vanno dappertutto, in casa, come se fossimo delle persone pericolose, no? Dei bambini erano piccoli allora. E sei completamente stupita. Sei una persona che non si rende conto. Avevamo la televisione rotta, quindi non avevo saputo quello che era successo, eccetera. Poi dopo vanno, naturalmente, portando via dei fogli, no? E poi io avevo lì tante copie di tesi che mi lasciavano gli studenti, eccetera. E poi dopo ho saputo la cosa e poi mi aveva telefonato Pino dicendo sono qui trattenuto in questura, eccetera, eccetera. A mezzanotte allora ho telefonato mia suocera e mia suocera è venuta lì a dormire con me perché non si sapevano bene le cose, no? Io molto più sprovveduta di mia suocera, devo dire, lei capiva di più. A mezzanotte sono arrivati due giornalisti, credo che fossero giornalisti, suono il campanello, vado ad aprire di corsa e mi dice: sa signora, sembra che suo marito sia caduto da una finestra della questura, già sbattuta la porta di caccia. Sono andata a telefonare immediatamente a Cambrese, avevo il numero della questura. E lui mi ha risposto, no, gli ho detto perché non mi avete avvisato che è successa una cosa del genere, e lui mi ha risposto, ma sa signora, abbiamo dato l'aria. Prima avevano telefonato loro per quello che avevo il numero perché richiedevano il libretto ferroviario Livino per vedere i viaggi che aveva fatto o meno. Ecco. Mia suocera si è vestita e ha detto io vado. Dice vado, fate bene fratelli, ha preso in uscita, no? E tu sei lì con le bambine che dormono, allora cosa fai? Ho telefonato a degli amici, ho detto è successo questo, loro erano già svegli. Sono venuti lì immediatamente, dovevo mettere le bambine da qualche parte, non potevo lasciarli da sole. E poi siamo andati tutti bene. La mia suocera non l'avevano fatto vedere. Lei si è accorta che era morto quando ha visto un infermiere che era fuori dei moduli mortuari. Siamo arrivati lì con questi amici. L'ho solo visto e poi dopo mi hanno accompagnato a casa. Ho alzato le bambine, le ho mandate a casa di questi amici, eccetera. E il giorno dopo sono andata in tribunale dove tutti stavano parlando di tutte le cose che erano successe. Ma e questo gruppo di avvocati, no? Che dice signora bisogna fare qualche cosa, che cosa facciamo? Si denuncia. Chi vuol denunciare? Il commissario Calabrese, il capo. Cioè nel senso che chi aveva parlato con me era lui, sempre ho avuto il contatto, sempre, due volte ho avuto il contatto con lui ed era logico, io non conoscevo assolutamente nessuno di quegli altri che c'erano nella stanza. Non sapevo come si svolgevano gli interrogatori, assolutamente, sei una persona un po'. E poi dopo siamo ritornati a casa e mia suocera appunto mi aveva detto Dice, vedrà lì, c'è che domani cercheranno di dare la colpa a lui. E no, gli dico, questo non è. Dico, allora ha fatto questo e loro lo pagano. E tutto così, insomma. La prima cosa che fai è metti al sicuro le bambine, perché non sei sicura di come possono andare le cose. E poi dopo incominci. Si sono fatti i tre avvocati, Gentili, Palmieri, lei contestabile. E lì c'è stata anche la discussione con gli avvocati, cioè nel senso come impostare la cosa. La impostiamo, sai, c'è chi voleva farne una questione di vedova inconsolabile, e invece la linea di diritto, cioè lo stato di diritto, la linea di diritto, e ho fatto la scelta. E questo l'aveva Palmieri, che devo dire non l'ho più visto, non ne so più niente, ma si è comportato magnificamente bene. Devo dire che tutti e tre allora si erano comportati molto bene. E poi abbiamo cercato di fare quello che era possibile fare. E naturalmente abbiamo denunciato il questore per diffamazione, la prima cosa da farsi. Perché le altre cose, finché l'istruttoria non era chiusa, ecco, dopo sono andata da Carizzi, eccetera, eccetera, tutte queste cose qua. Vabbè. Allora, cosa aveva fatto la notte? Era venuto sotto Santi a casa nostra a mangiare, perché gli dovevano rimborsare il viaggio, perché era venuto a testimoniare su uno dei giovani anarchici che erano arrestati. Lui aveva fatto la notte, quindi si è alzato quando ha sentito che è arrivato Sottosanti, abbiamo mangiato, poi dopo sono andati giù, sono andato in banca perché doveva dare questi soldi, qualcosa del genere, insomma. No? Poi Pino è andato al bar a giocare carte, quindi c'erano dei testimoni che lui aveva giocato carte per tutto il pomeriggio. Testimoni che naturalmente, per carità, quelli non dicono mai il vero, dice il secondo. Sono i poliziotti di problema. E poi è andato a Scaldasole. Ecco, lì è andata la polizia e lui li ha seguiti con il motorino. Gli ha detto, sì, vieni anche tu, Pinelli, vieni con il motorino, eccetera. Quindi lui li ha seguiti, non è che l'hanno arrestato o fermato insieme con gli altri.